E voglio introdurre il nostro studio e voglio introdurre il nostro diciamo, approccio al libro facendo questa domanda. Vi pongo questa domanda in questo inizio dello studio del libro di Prima Timoteo. Chi è stato per te un mentore importante? Chi è stato per te un mentore importante? Chi è stato per te un esempio? Che tu ti sei trovato tante volte a imitare o a trovare ispirazione da lui o da lei? Chi è stato per te una guida? Chi è che è stato per te una persona che ti ha influenzato, che ti ha formato? Non so che ti viene in mente ponendoci questa domanda. Io mi sono posto questa domanda e mi sono venuti in mente quattro uomini, a parte mio padre, e mio padre è la persona che più mi ha influenzato di tutti, però ci sono stati quattro uomini, Dan, Bill, Don e Jim, Jim lo conoscete, Jim Albright, quattro uomini che a me hanno servito come mentore. Buonasera, vieni, Marlene, ciao Marlene, benvenuta. Poi forse potete dirle dove stiamo studiando. Vieni, vieni nel cerchio, cara. Ecco, questi quattro uomini che a me hanno formato. Mi ricordo una delle volte che Dan, quando ero nella chiesa di Maple Lawn, mi ha dato un consiglio che mi è rimasto e poi è fatto parte della mia formazione. Quando stavo facendo i miei primi passi nel ministero, avevo fatto appena un culto di lode, avevo guidato io la lode, e lui mi ha detto: sai Keith, non c'è bisogno di parlare così tanto quando guidi i canti. E con questo input mi ha fatto capire che non si trattava di me come guida della lode, ma che dovevamo mettere l'enfasi su altro. E mi ha lasciato qualcosa di molto positivo, e anche gli altri uomini. Ognuno mi ha dato qualcosa che mi ha formato e che mi sono portato dietro. Allora, il libro di Prima Timoteo è un libro in cui un mentore o un discepolatore influenza la persona che viene dietro. Prima Timoteo è una fotografia di un mentore, Paolo, che influenza un suo discepolo. Questo è quello che rappresenta il libro di Prima Timoteo. Viene etichettato molte volte come una epistola o una lettera pastorale, insieme a Seconda Timoteo e Tito. Non so se avete mai sentito questa etichetta, epistole pastorali, e a volte, per quanto non sia sbagliato darlo questo, diciamo, caratterizzazione, potremmo pensare che è un manuale di ministero, però in realtà sono alcuni gli spunti che vengono dati riguardo a come bisogna sviluppare un ministero. È più corretto dire che è una fotografia della relazione di un discepolatore e un discepolo. Questo è quello che meglio potremmo dire definisce questo libro. Un versetto che riassume bene questa idea lo troviamo in, non Prima Timoteo, ma in Seconda Timoteo 3:10. Seconda Timoteo 3:10, e vorrei chiedere Cinzia Lentini, se puoi leggere per favore, Seconda Timoteo 3:10.
Evita l'uomo settario, dopo una prima...
Seconda Timoteo?
Oh, scusami, ho girato la pagina in più, scusa.
Niente.
Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza.
Perfetto. Qui vediamo un po' il concetto. Paolo, il veterano, il credente più veterano, ci fa capire quello che la sua relazione consisteva con Timoteo. Hai seguito da vicino l'insegnamento, condotta, propositi, eccetera. E poi il versetto 14, questo lo leggo io solo una frase, Dopo che Paolo si presenta come esempio da imitare, poi dice a Timoteo: tu invece persevera nelle cose che hai imparate, di cui hai acquistato la certezza, eccetera, eccetera. Dice: e ora tocca a te. Questo è un po', diciamo, il versetto che ci dà il concetto dietro questa fotografia della relazione tra Paolo e Timoteo. Ora, questa sera vogliamo solo leggere i primi 4 versetti per considerare in versetto 1 e 2 le basi per essere un buon discepolatore e poi dal 3 al 4 le prime indicazioni, o potremmo dire i compiti del discepolatore. Così voglio leggere io, versetto dal 1 al 4, che poi prenderemo degli spunti riguardo, ecco, questa relazione tra discepolatore e discepolo. Prima Timoteo 1, dell'1 al 4. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza. A Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace, da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Ecco, qui abbiamo tanti spunti per essere dei buoni discepolatori. Poi nel gruppo parleremo più di questo concetto, però nei primi 2 versetti voglio sottolineare 4 basi per essere un buon discepolatore, per essere un buon discepolatore appresi da questa introduzione. Prima di tutto, Paolo ha un chiaro senso di chiamata. Guardate il versetto 1, la prima parte. Ha un chiaro senso di chiamata, dice che lui è un apostolo e che lui ha ricevuto un ordine per compiere questo suo compito di apostolo. Noi non possiamo dire che siamo degli apostoli, sicuramente, però anche noi abbiamo ricevuto un ordine di che cosa? Di fare discepoli. Dov'è che è scritto nelle scritture che questo è il compito di ogni credente? Chi è che lo può dire? Anche da casa?
Matteo 28?
Matteo 28, cosa dice Orazio? Così un po' parafrasando.
Andate per tutto il mondo, fate discepoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ok. Noi come Paolo abbiamo un ordine di fare discepoli e questa è la prima base per essere dei buoni discepolatori. Noi abbiamo una commissione di fare anche noi dei discepoli, un chiaro senso di chiamata. Numero 2, dobbiamo essere persone piene di speranza. Guardate la seconda parte del versetto 1, e Cristo viene definito qui come la nostra speranza. Questo è fondamentale per essere dei buoni discepolatori. Uno che vuole fare dei discepoli non può mai perdere vista della speranza. In seguito Paolo trasmetterà a Timoteo quello che è il suo compito di influenzare le persone a Efeso e Paolo subito vuole trasmettere l'importanza di avere speranza, che bisogna coltivare, bisogna sottolineare una forte speranza che cosa? Il domani può essere migliore. Una forte speranza che Dio ha in mente di fare cose tramite noi. E questo è fondamentale nel compito di fare discepoli. Perché la nostra relazione con persone che vogliamo influenzare, vogliamo sempre farlo nel contesto della speranza. Si può migliorare, si può crescere. I contrattempi sono preventivati e verranno superati. Una parte molto importante di questo concetto qual è? È che Cristo è la nostra speranza. La nostra speranza non è in noi. La speranza di un futuro brillante, una crescita migliore, non è basato su di noi. ma è basato sull'opera di Cristo. Seconda base per essere un buon discepolatore, essere persone piene di speranza. Numero tre, una terza caratteristica di un buon discepolatore è questo affetto che vediamo in versetto 2, la prima parte. Paolo, come chiama Timoteo, dice: mio legittimo figlio nella fede. Questo è fondamentale nel nostro voler sviluppare il nostro compito da discepolatori. Una parte fondamentale è avere affetto. Poi una delle domande sarà: come si paragona la relazione padre-figlio alla relazione discepolatore-discepolo? Ci sono molti punti in comune. Però questo è molto importante quando vogliamo influenzare persone, discepolare persone e trasmettere un vero senso di affetto. Numero quattro, quarto elemento in questi primi due versetti, è tantissima grazia. Paolo inizia questa lettera in cui cercherà di influenzare a Timoteo dicendo che quello che ti scrivo, la nostra relazione, le indicazioni che ti do, te li trasmetto in un atteggiamento, guardate le tre parole, grazia, misericordia e pace. Guarda che tre parole così importanti. Quanto è importante la grazia, la misericordia e la pace in un contesto di discepolato. Quando cerchiamo di discepolare le persone, dobbiamo essere guidati da un atteggiamento di grazia. Paolo vuole trasmettere a Timoteo che la nostra vita da influenzatori su altri deve consistere in un campo largo per tentare, sbagliare e riprovare. Paolo vuole che Timoteo sappia: sbaglierai, lo so, dice Paolo, ma nella relazione discepolatore-discepolo si può sbagliare, c'è grazia, c'è misericordia, c'è pace. Questo per quanto riguarda i primi due versetti, le basi per essere un buon discepolatore. Adesso nel 3 al 4 abbiamo le prime istruzioni di Paolo a Timoteo, e anche da qua vogliamo attingere dei consigli su come possiamo essere dei discepolatori nel contesto di questi ordini che Paolo dà a Timoteo. Possiamo capire un po' di quello che sta succedendo dietro le quinte, lo vedremo pian piano che studiamo il libro. Dietro le quinte succede che a Efeso si stanno infiltrando degli falsi insegnamenti. I falsi maestri si stanno infiltrando a Efeso, versetto 3, Paolo dice rimani a Efeso per ordinare alcune cose, e Paolo istruisce Timoteo come affrontare la situazione, come mettere in ordine, e nel dirgli come affrontarlo, gli dà degli strumenti per esercitare la sua influenza sui fratelli. Così nell'1 al 2 Paolo ci dà delle istruzioni su come essere dei buoni discepolatori dal suo esempio, e adesso ci dà delle istruzioni come essere dei buoni discepolatori e nel contesto di questi consigli che dà a Timoteo su come affrontare la sua situazione. E guardiamo solo tre cose che Paolo dice è necessario se Timoteo vuole esercitare la sua influenza. Guardate la prima, in versetto 3, dice: ti ripeto l'esortazione di rimanere a Efeso. Questo mi ha colpito, perché è un elemento essenziale per essere un discepolatore, quello di rimanere. La tentazione qual è? La tentazione quando ci stiamo impegnando con una persona e non vediamo subito i frutti o veniamo a qualche difficoltà, la prima tentazione è quella di scappare, mollare, e dire qua non c'è campo, qua non succederà niente. E Paolo dice rimani là a Efeso, non ti spostare, non ti scoraggiare, rimane, e poi dice ordina ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Questo sarà qualcosa che verrà fuori spesso nella lettera di Paolo a Timoteo, la sua enfasi sulla sana dottrina, sul sano insegnamento. Ci sono problemi di eresia. E Paolo dice che il compito di Timoteo consiste nell'ordinare ad alcuni di evitare, di lasciare questi falsi insegnamenti. Ora, noi come vogliamo applicare questo ordinare ad alcuni? Noi, ripeto, non siamo degli apostoli, non abbiamo l'autorità apostolica per comandare le persone e forse non abbiamo autorità per venire giù sulle persone e ordinarle a fare qualcosa. Però cosa abbiamo? Abbiamo la parola di Dio, abbiamo le scritture. E nel tentativo di influenzare le persone, noi abbiamo la parola di Dio e diciamo alle persone, devi correggere questo e questo nella tua vita. La Bibbia dice questo riguardo alla tua relazione che a Dio non compiace. La parola di Dio dice questo riguardo alle tue abitudini, riguardo alle tue priorità. E questo è quello che Paolo dice a Timoteo di fare. Prima di tutto rimanere, secondo, gli dice in versetto 4 di evitare le discussioni. Dice di evitare le discussioni. Qui abbiamo un'idea delle eresie che stavano venendo a galla. Vediamo questo riferimento alle favole e genealogie senza fine. Non abbiamo chiarezza su cosa sono queste genealogie, forse sono di natura più giudea, persone che stavano studiando le genealogie per attingere degli insegnamenti un po', diciamo, fuori contesto, o anche potrebbero essere delle genealogie che giravano molto nel mondo greco legato a una filosofia chiamata gnosticismo, qualcosa che vedremo nel percorso di questo libro. Però non è tanto importante la natura di queste eresie. Quello che noi possiamo attingere per noi nel nostro tentativo di influenzare e discepolare le persone è di evitare argomenti e discussioni che non servono. Questo è molto importante nella pratica del discepolato. Evitare discussioni che non servono per creare vite equilibrate e sobrie. Molte volte è facile, quando parliamo con le persone, di vedere come la conversazione prende una piega verso cose, diciamo, discussioni. E no, questo non deve essere quello in cui cadiamo. Oggigiorno potremmo immaginare conversazioni su complottismi vari, no? O su guardare, vedere mano nere dietro ogni cosa. Questa è una tentazione moderna. Paolo dice evita questo tipo di cose e invece, e questo è il terzo elemento che viene fuori dai primi due versetti di questa parte, dice lavoriamo su ciò che promuove l'opera di Dio. Invece dice di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Così Paolo, nel dare questa indicazione a Timoteo, lo dà anche a noi. Evitate discussioni e invece puntate su discorsi e un tipo di influenza che porta sulle cose essenziali. Sulle cose essenziali. E tutti noi dobbiamo essere persone di questo tipo. A volte pensiamo al discepolato come prendere una persona da parte e iniziare un corso di 10 settimane con loro e dire adesso voglio discepolarti. E può far parte di una relazione di discepolato, ma più delle volte il nostro discepolare ad altri avviene in contesti più informali, quando siamo in chiesa, quando siamo in un gruppo di persone. E noi discepoliamo le persone con il nostro, con la nostra scelta di conversazioni. Vogliamo rimanere sulla strada maestra, Vangelo, vogliamo rimanere sul Vangelo, sull'ubbidienza della vita cristiana, vogliamo rimanere sulle discipline cristiane, leggi la Bibbia, prega, frequenta la Chiesa, come gestisci i tuoi soldi, questa è la via maestra che qua viene descritta come l'opera di Dio che è fondata sulla fede, leggere la Bibbia, pregare. E queste cose qua. Così in questi pochi versetti abbiamo velocemente toccato diversi aspetti di quello che ci renderà dei buoni discepolatori.